La nostra seconda pagina di Alphaville, parlare di pacifismo in un momento storicamente infelicissimo per la pace fra i popoli è oltre che importante, urgente. E in questi tempi bui a lanciarsi nell'impresa di ripercorrere le dottrine, le riflessioni individuali e collettive, i movimenti sociali d'opinione che negli ultimi 2 secoli hanno fatto la storia del pacifismo, meglio dei pacifismi, è Roberto Della Seta, che ha appena pubblicato il libro Pacifismi, storia plurale di un'idea controversa, edito da Mimesis Edizione, che abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico. Ben ritrovato Roberto Della Seta, benvenuto ad Alphaville.
Grazie, buongiorno, grazie.
Ricordiamo, lei è giornalista, storico e politico italiano, già presidente di Legambiente. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo almeno Il dizionario del pensiero ecologico da Pitagora in O Global con Daniele Guastini, è uscito per Carocci nel 2007, e La sinistra e la città, dalle lotte contro il sacco urbanistico ai patti col partito del cemento, scritto con Edoardo Zanchini e edito da Donzelli nel 2013. Dicevamo, con il suo libro Pacifismi lei arriva in un momento infelice. Felicissimo per la pace. Si moltiplicano i fronti, Russia, Ucraina, Palestina, Israele, Stati Uniti, Israele e Iran, senza parlare degli altri conflitti in corso che sono dimenticati dalla politica e anche dai media internazionali, quindi Chad, Sudan, Birmania. Ecco, lei nel suo libro ricostruisce una storia del pacifismo, meglio dei pacifismi. Perché era importante fin dal titolo insistere sulla sua pluralità?
Perché io credo che in questi 2 secoli di cammino dell'idea pacifista si possano distinguere e si debbano distinguere almeno 2 grandi dimensioni, molto diverse una dall'altra, dell'azione e anche della riflessione pacifiste, diverse e per alcuni aspetti quasi opposte tra loro. La prima è quella del pacifismo umanitario, che nasce con Tolstoi, ancora prima con Kant, poi si afferma con figure ormai mitiche come il Mahatma Gandhi, e che rifiuta, condanna la guerra come un male in sé, dovunque essa scoppi, dovunque essa uccida, distrugga. Questo è il pacifismo umanitario, che in particolare nell'Ottocento è quello prevalente, che viene innalzato come bandiera da élite inizialmente ristrette, che poi riesce anche ad affermarsi in parte in grandi movimenti sociali. All'inizio, per esempio, buona parte del movimento socialista, del movimento operaio organizzato, si riconosceva nelle idee del pacifismo, malgrado il marxismo non sia di per sé una ideologia pacifista. Poi c'è un'altra dimensione, che è quella che oggi, secondo me, e cerco di dimostrarlo nel libro, è quella prevalente, ed è la dimensione di chi rifiuta la guerra non perché condanna la guerra come un male in sé, ma rifiuta la guerra perché dice: questa guerra, che sia la guerra in Ucraina, che sia la guerra in Medio Oriente, che siano le guerre che non hanno mai smesso di attraversare il mondo, non ci riguarda, non riguarda il nostro paese, non riguarda noi, e anzi sostenere, per esempio, è l'esempio più attuale, la resistenza dell'Ucraina contro l'invasione russa, significa occuparci di affari che non sono gli affari nostri. Io lo chiamo nel libro nazional pacifismo, con insomma, espressione anche un po' provocatoria, e io credo che sia la principale insomma, l'ombra principale più grande che grava oggi sull'idea pacifista. Ha senso battersi per la pace se la si ritiene un valore universale. Se invece la si ritiene soltanto un riflesso del principio di interesse nazionale, beh, diventa un'altra cosa. Tra l'altro, bisogna sempre ricordare e sottolineare che le guerre, almeno da 200 anni, nascono e si sviluppano quasi tutte per effetto di nazionalismi, quindi difendere la pace nel nome dell'idea di nazione è abbastanza paradossale.
Senta, punto di snodo fondamentale nella storia del pacifismo è il periodo fra le 2 guerre mondiali, in cui si sviluppa un neopacifismo destinato a mettere radici profonde in Europa e in Occidente fino ad oggi. Intanto, nel primo Novecento si assiste all'ascesa dei nazionalismi e del fascino e del fascismo e del socialismo dall'altra. In particolare, negli anni 20-30, dopo la fine della prima guerra mondiale, che aveva spazzato via quell'ottimismo pacifista e umanitario, no? Retaggio del positivismo ottocentesco. Cosa implica sulle idee intorno al pacifismo tutto questo?
Beh, gli anni 30 sono anni, gli anni 30 del secolo scorso sono anni davvero cruciali che trasformano il tema dell'impegno pacifista. Negli anni 30 nell'Europa, in particolare nell'Europa occidentale, in Francia, in Inghilterra e poi negli Stati Uniti si afferma un grande movimento per la pace, contro la guerra, che è però un movimento che di fatto rifiuta l'idea di battersi anche militarmente se necessario contro i fascismi, contro Hitler che progressivamente minacciava e poi invadeva pezzi d'Europa. Quindi negli anni 30 si sviluppa questo grande scontro inizialmente ideale e poi purtroppo non solo ideale tra pacifisti integrali da una parte e antifascisti, e ci sono molti pacifisti che storici che cambiano anche opinione sulla spinta proprio della minaccia rappresentata dal nazismo. Un nome per tutti è quello di Albert Einstein, che era ebreo, che fuggì dal suo paese perché appunto Hitler aveva preso il potere in Germania, emigrò negli Stati Uniti e, malgrado fosse stato un grande padre nobile dei primi movimenti pacifisti, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale dice: no, di fronte alla minaccia nazista bisogna mettere da parte l'idea della pace, perché la pace senza giustizia è un disvalore, non è un valore nel quale io possa riconoscermi. E come lui altri grandi pacifisti, penso a Bertrand Russell e anche altri, non è che cambiano idea, ma mettono da parte, mettono tra parentesi l'idea pacifista, perché la considerano un'idea che va coltivata insieme all'idea di giustizia. Ecco, oggi i nazionalpacifisti questa lezione l'hanno certamente dimenticata.
Venendo ai giorni nostri, Roberto Della Seta, le difficoltà e le contraddizioni dell'Europa nel promuovere la pace in Ucraina, cosa ci dicono del nostro pacifismo odierno?
Ma il pacifismo tradizionale oggi è davvero debolissimo, è un pacifismo che non riesce a dire parole chiare, intanto su quale sia, per esempio nel caso della guerra tra Russia e Ucraina, l'aggredito e l'aggressore. Essere per la pace non significa non riconoscere le responsabilità di una guerra che comincia. Su questo ci sono pagine molto belle di Gandhi che dicono: io sono per la non violenza, ma questo non vuol dire che se ci sono due soggetti, due popoli, due governi, due eserciti che si combattono, io non ho l'obbligo di dire chi è l'aggredito, chi è l'aggressore, chi è la vittima, chi è il carnefice. Il pacifismo attuale questa lezione l'ha dimenticata. E poi il pacifismo di questi ultimi decenni sconta anche un altro limite. Io l'ho chiamato strabismo. È un pacifismo nato nei decenni scorsi, anche negli ultimi decenni del Novecento, che tendenzialmente condanna le guerre se a scatenarle o comunque a sostenerle è l'Occidente. È un pacifismo anti-occidentale, anche se nasce essenzialmente in Occidente, che vede in particolare gli Stati Uniti come il male assoluto e quindi si preoccupa, come giusto che sia, delle guerre che vedono gli Stati Uniti come diretti protagonisti o comunque come sostenitori, e si disinteressa invece delle guerre dove gli Stati Uniti non sono impegnati. Insomma, c'è un esempio classico: quando 50 anni fa circa l'Unione Sovietica, allora c'era l'Unione Sovietica, invase l'Afghanistan, dando inizio poi a tutto quello che noi abbiamo conosciuto dopo, i talebani eccetera, il pacifismo, il movimento pacifista brillò per il suo silenzio assoluto, perché non c'era da colpire, da accusare, da denunciare l'imperialismo americano, e quindi non era quello un tema che suscitava l'attenzione dei pacifisti di allora.
Secondo lei siamo vittime del concetto di guerra giusta che si è diffusa, diciamo, negli ultimi 30 anni?
Ma la guerra giusta è un concetto che ha una storia molto antica. La guerra giusta è un concetto che nasce in particolare nel dibattito, nello sviluppo anche della teologia cristiana. Da Sant'Agostino in poi, certo. La Chiesa ha sempre ragionato di quali fossero le condizioni perché una guerra potesse essere considerata giusta. Io non credo che esista in astratto una guerra giusta, perché le guerre rappresentano comunque sempre un male, questa ormai è una consapevolezza che è diffusa. Penso però, come dicevo, che nelle guerre la giustizia non stia da nessuna parte. Nelle guerre comunque ci siano ragioni di giustizia che stanno da una parte e non dall'altra. Ho fatto l'esempio della guerra tra Russia e Ucraina, dove non c'è dubbio che appunto l'aggredito sia l'Ucraina, che difende i suoi diritti, che difende la sua libertà contro l'aggressore. Se pensiamo a quello che sta succedendo a Gaza, ci sono pochi dubbi su chi sia il carnefice nel caso della distruzione in atto a Gaza ormai da molti mesi, da più di 20 mesi, e chi sia la vittima. Quindi il fatto che non esista una guerra giusta non vuol dire che nella guerra non ci siano i giusti e gli ingiusti.
A proposito di questo, in questi giorni, leggendo il suo libro, pensavo appunto alle grandi mobilitazioni contro la seconda guerra del Golfo, spinte dal movimento No Global e non solo, insomma, folle oceaniche. Ecco, è quello che servirebbe ora per Gaza.
Sì, però per Gaza non c'è questa mobilitazione. Anche perché nel caso di Gaza c'è stata questa, come dire, questa premessa terribile, tragica, del 7 ottobre del 2023, il pogrom terrorista organizzato da Hamas, e all'inizio, insomma, quella premessa ha ostacolato la capacità di vedere che Israele, nel nome della reazione, della risposta a quell'evento terribile, stava commettendo e sta commettendo un genocidio. Ma insomma, il fatto che non ci sia reazione è una delle grandi prove che oggi il pacifismo è soprattutto nazional pacifismo. Quindi, se quello che succede a Gaza non ci riguarda come italiani, come svizzeri, come europei, stiamo tranquilli. L'importante è che non veniamo coinvolti in quello che sta succedendo lì. Poi che muoiano decine di migliaia di persone, di civili colpiti mentre stanno aspettando gli aiuti in cibo e in medicina, insomma, ci interessa relativamente.
Grazie Roberto Della Seta. Ricordiamo il suo libro Pacifismi, storia plurale di un'idea controversa, edito da Mimesis Edizioni. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a voi, buona giornata.